Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di politica internazionale curata dal gruppo Medici con l'Africa QM Modena Reggio. Oggi parliamo del Mali, un paese da decenni al centro di una crisi complessa. Ha circa 20 milioni di abitanti su di un territorio grande più di 4 volte l'Italia. Il 90% della popolazione è concentrato nel sud, che ha un clima più mite ed è più ricco di acqua. Il nord, quasi totalmente desertico, è scarsamente popolato e soprattutto difficile da controllare. Nel paese vivono molti gruppi etnici. Quelli maggioritari sono i Bambara, i Fulani, Saracole, Senufo, Dogon, Malinke e i Tuareg. Il 90% della popolazione è musulmano, il 5% cristiano e il 5% pratica riti animisti tradizionali. Dal 5 giugno scorso le strade e le piazze della capitale, Bamako, sono state ripetutamente inondate da imponenti manifestazioni popolari. I manifestanti erano uniti in una variegata coalizione di oppositori politici, leader religiosi e membri della società civile, chiamata 5 giugno Raggruppamento delle Forze Patriottiche, in breve Movimento 5 giugno. Questo movimento chiedeva le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keïta e del suo governo. Li si accusava, a buona ragione, di corruzione, malgestione economica e incapacità di far fronte alla multiforme rivolta armata nel nord e nel centro del paese. Sono riaffiorate anche le polemiche legate all'acquisto nel 2014 di un jet presidenziale costato 40 milioni di dollari. Un acquisto che non ha certo giovato alla popolarità del presidente e nemmeno alla sua credibilità presso i donatori. Il governo, confermando la propria inettitudine, ha risposto ai manifestanti con un misto di blande concessioni e ottusa violenza. Il 10 luglio le forze dell'ordine hanno sparato sulla folla, uccidendo 11 persone e ferendone una ottantina. Ad ispirare e infiammare i manifestanti ha significativamente contribuito un carismatico imam, Mahmoud Dicko. Prima di divenirne un acceso oppositore, aveva appoggiato Ibrahim Boubacar Keïta nelle elezioni del 2013. È stato anche favorevole all'intervento armato della Francia, di cui parleremo fra poco, salvo poi condannarlo come un tentativo di ricolonizzare il paese. Viene definito intelligente, articolato, capace di infiammare e guidare le folle, fautore di cambiamenti politici da tempo necessari e pare che sia privo di ambizioni politiche personali. La folla era per le strade di Bamako anche il 22 agosto scorso. Questa volta non protestava, questa volta celebrava. Celebrava le dimissioni del presidente date in diretta televisiva 4 giorni prima. Dimissioni forzate dai militari che, ancora una volta, hanno preso il potere con un colpo di Stato. Lo avevano fatto anche nel 2012, più o meno per le stesse ragioni. Allora il presidente era Amadou Toumani Touré. Ironia, Toumani Touré era un ex militare. Quando era colonnello nel 1991 aveva preso il potere con un colpo di Stato, rovesciando l'allora presidente, il dittatore Moussa Traoré, che a sua volta aveva preso il potere con un colpo di Stato nel 1968. Il colonnello Amadou Toumani Touré aveva promesso di restituire il potere ai civili in tempi brevi. Poco più di un anno più tardi lo fece sul serio. Nel 2002, da civile, si candidò alla presidenza e fu eletto. Fu rieletto nel 2007, sventò un paio di colpi di Stato e alla fine fu spodestato nel 2012. Le accuse mosse contro di lui erano le stesse mosse contro Ibrahim Boubacar Keïta oggi: corruzione, inefficienza e incapacità di fronte alla ribellione del Nord che allora vedeva protagonisti solamente i Tuareg. Oggi, come vedremo, la guerriglia armata nel Nord e nel centro del paese c'è ancora, ma gli attori si sono moltiplicati e la situazione è molto più complessa. Chi sono i Tuareg? I Tuareg sono berberi seminomadi presenti soprattutto in Mali e Niger, ma anche in Algeria, Burkina Faso, Libia e Chad. Si stima che siano poco più di 2 milioni in totale, non ne esiste un censimento accurato. Il gruppo più consistente, stimato a circa 950.000 persone, vive nel nord del Mali, in un'area chiamata Azawad, vasta circa 220.000 km quadrati. Nel 1958 i Tuareg chiesero alla potenza coloniale francese la creazione di un loro territorio indipendente. La richiesta non fu presa in considerazione e nel 1960, all'indipendenza, l'Azawad fu incorporato nel Mali. Nel gennaio 2012 i Tuareg hanno lanciato una rivolta armata, la quarta dal 1960. I combattenti, per lo più, venivano dalla Libia, dove si erano rifugiati negli anni 90 dopo la loro ultima ribellione fallita. Gheddafi li ha accolti e li ha armati e loro hanno combattuto per lui. Dopo la sua morte sono tornati nella Zawad con molte armi e una ferma determinazione ad utilizzarle. Vari gruppi jihadisti, approfittando del vuoto di potere causato dalla caduta di Amadou Toumani Touré, si infiltrarono nel nord del paese, formarono un'alleanza con i Tuareg, che non durò molto, e in poche settimane occuparono il nord e il centro del paese, arrivando a minacciare la stessa capitale. A quel punto il governo del Mali chiese l'aiuto militare della Francia. Nel 2013, rispondendo a quella richiesta, l'allora presidente francese François Hollande inviò circa 3.500 militari in una operazione che prese il nome di Operation Serval. Era prevista di breve durata, è ancora in piedi, ampliata e ribattezzata Operation Barkhane, attiva oltre che in Mali anche in Niger, Burkina Faso e Chad. L'Operation Barkhane conta circa 4.500 uomini, oltre a un nutrito equipaggiamento bellico costituito da droni, aerei da caccia, elicotteri, blindati pesanti, blindati leggeri, una decina di aerei da trasporto e centinaia di altri mezzi di trasporto. Costa circa 700 milioni di euro all'anno. Molti francesi vorrebbero vederne la fine. Molti africani anche. Quelli francesi non sono i soli militari presenti nel Mali. L'Unione Europea ha messo in piedi una missione di addestramento militare che conta circa 1.600 effettivi. Le Nazioni Unite sono presenti con la MINUSMA, una forza definita di stabilizzazione, con circa 15.000 caschi blu fra militari, forze di polizia e civili. Ci sono anche militari statunitensi, il cui quartier generale, come quello dell'operazione Barkhane, si trova in Niger. La Russia ha recentemente firmato un accordo di cooperazione militare con il Mali. Infine, ci sono anche i militari della coalizione chiamata G5 Sahel, di cui fanno parte contingenti degli eserciti nazionali di Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania e Niger. Sono circa 5.500 dislocati nei 5 paesi con contingenti il cui numero di paese in paese varia a seconda delle situazioni. La crisi nel Mali è un tassello di una crisi più vasta e complessa che abbraccia l'intero Sahel. Il Sahel è un'area desertica di più di 2.500.000 km quadrati, più di 8 volte l'Italia, che comprende porzioni più o meno vaste di almeno 11 paesi. Da ovest a est, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Camerun, Chad, Sudan, Etiopia ed Eritrea. Alcuni includono anche Kenya e Somalia. Nel corso dei decenni, vaste porzioni di questo immenso territorio impossibile da controllare sono state inghiottite in una complicata guerriglia combattuta da almeno una dozzina di gruppi islamisti che, oltre a compiere attentati e combattere contro gli eserciti nazionali e stranieri, si affrontano spesso anche fra di loro, si frammentano, si scompongono, si fondono in fragili alleanze che si sfaldano e si riformano con elementi diversi in un caleidoscopico movimento difficile da seguire. Ma i jihadisti, i separatisti Tuareg, gli eserciti nazionali e quelli stranieri, le forze internazionali non sono i soli protagonisti di questa guerra. Il governo del Mali, come quelli dei paesi vicini, ha permesso e promosso la nascita di milizie popolari armate di autodifesa, tutte su base etnica. Le onnipresenti ruggini fra gruppi etnici, soprattutto Bambara, Dogon e Fulani, sono riaffiorate in forma violenta. È sempre pericoloso armare gruppi di civili. Queste milizie, come era prevedibile, si sono rivelate molto più inclini all'offesa che alla difesa. Nel nord e nel centro del Mali, nella prima metà del 2020, sono state uccise almeno 1.800 persone. Erano state altrettante nell'intero 2019. Va detto che molte comunità si sentono più vicine ai jihadisti che a uno Stato inefficiente che si fa sentire prevalentemente in modo repressivo e brilla per assenza quando si tratta di erogare servizi quali sanità, educazione, trasporti e soprattutto sicurezza. Inettitudine e corruzione producono più jihadisti di quanto non faccia la fede religiosa. Il golpe del 18 agosto ha fatto scattare le solite unanimi ed inefficaci condanne della cosiddetta comunità internazionale. I paesi vicini sono particolarmente preoccupati. Nei prossimi mesi si dovrebbero svolgere elezioni presidenziali in Burkina Faso, Costa d'Avorio, Niger e Ghana. L'instabilità è contagiosa e in Africa i colpi di Stato sono moneta corrente. Dall'indipendenza ad oggi ne sono stati contati 105 falliti e 100 riusciti, 101 con quello di cui stiamo parlando. E adesso? La giunta golpista per ora è molto popolare in Mali. Ha incontrato rappresentanti del Movimento 5 Giugno e rappresentanti della CEDEAO, la comunità economica di 15 paesi dell'Africa occidentale. I golpisti hanno promesso elezioni entro 3 anni. La CEDEAO le chiede entro 2 anni. Comunque sia, nuove elezioni, anche se libere e trasparenti, non basteranno a risolvere i problemi del paese. Occorreranno riforme costituzionali, economiche, amministrative. Soprattutto, occorrerà sostituire una intera classe politica. E non è affatto detto che una nuova classe politica sia migliore di quella vecchia. È già successo, e non solo nel Mali. Nell'intera area del Sahel la situazione rimane confusa e pericolosa. Gruppi jihadisti, movimenti secessionisti, milizie popolari armate, eserciti nazionali ed eserciti stranieri, forze internazionali, contrabbandieri di droga, armi, oro ed esseri umani. Una soluzione militare sembra fuori dalla portata di tutte le numerose parti in causa. Ed esattamente per il fatto che le parti in causa sono così numerose, una soluzione politica sembra difficile da raggiungere. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.